Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. È morta a 78 anni Christiane Brunner, socialista ginevrina femminista. Nel 1993 dovette rinunciare alle elezioni in Consiglio federale. Nel giornale sentiremo il ricordo di Ruth Dreyfus, che ci dirà: sì, avrebbe avuto voglia di entrare in governo, ma seppe andare avanti. E a Bull, proprio stamane, donne in marcia dopo il femminicidio di Epagny chiedono più prevenzione e un osservatorio sul fenomeno. Il maltempo che ha colpito la Svizzera, Zermatt e Sassfe ancora isolate, lento miglioramento altrove. In Vallese ripristinata l'elettricità. Se voglio lo faccio fuori, l'attacco di Trump al governatore della Federal Reserve Powell, troppo lento sui tassi, secondo il presidente. È stata una delle protagoniste delle rivendicazioni femminili in Svizzera e è stata la protagonista di un episodio che è entrato nella storia politica del paese. Stiamo parlando di Christiane Brunner. Stamattina la notizia della sua morte all'età di 78 anni. Brunner si era ritirata dalla politica attiva nel 2007, ma il momento centrale della sua carriera fu nel 1993. Tra poco parleremo di lei con l'ex consigliere federale Ruth Dreyfus. Prima il ricordo di Christiane Brunner nel contributo di Alan Kramer.
3 marzo 1993. Fuori Palazzo Federale alcune centinaia di manifestanti, soprattutto donne, erano pronte a festeggiarla. Ma Christiane Brunner esce sconfitta dall'elezione in Consiglio federale, nonostante fosse la candidata ufficiale del Partito Socialista.
Nous avons perdu la première bataille. La première bataille. E se non è questa volta...
Uno smacco personale, ma anche per la rivendicazione di una maggiore presenza femminile in politica. Sarebbe stata la seconda consigliera federale dopo Elisabeth Kopp del PLR, ma Brunner era anche uno dei volti del grande sciopero delle donne del 1991, visto che lei è una sindacalista di spicco. Lo sconforto è forte anche in Parlamento. Qui una sua collega di partito dagli archivi del telegiornale.
Non posso esprimere perché non so cosa dobbiamo fare le donne per riuscire. Abbiamo scelto una candidata valevole, dinamica. Che ha fatto...
Al posto di Brunner, quel giorno venne eletto il giurassiano Francis Maté, che però, dopo una settimana di riflessioni, rinunciò alla carica. In una seconda elezione venne poi eletta Ruth Dreyfus, proposta come alternativa ufficiale dal PS a Brunner. È semplicemente la più clamorosa delle tappe della lunga carriera politica di Christiane Brunner, giurista di formazione, che continua con uno spirito combattivo.
Les projets pour la suite de mon travail syndical et politique, je les ai jamais mis de côté. Donc ça me pose pas le problème de les poursuivre.
2 anni dopo viene eletta al Consiglio degli Stati. Dal 2000 al 2004 è presidente del Partito Socialista Svizzero. La sua carriera politica, iniziata nel 1969 con la fondazione del movimento femminista, proseguita sul piano cantonale ginevrino e poi federale, finisce nel 2007. Tamara Funicello, delle Donne Socialiste, oggi conferma.
È stata un'ispirazione per generazioni di donne, non solo in politica, verrà a mancare.
Nella storia rimane comunque la sua non elezione in Consiglio federale. Le proteste e l'indignazione in una parte dell'opinione pubblica lasciarono il segno. L'aumento nel periodo a seguire di elezioni femminili, anche a livello comunale e cantonale, viene attribuito anche a quell'episodio.
E come anticipato poco fa, abbiamo sentito Ruth Dreyfus, ex consigliera federale, il suo ricordo proprio parte appunto da quell'episodio, da quel 3 marzo 1993, come visse Christiane Brunner quella rinuncia. Forzata, c'era rimpianto per il mancato traguardo personale oppure c'era comunque la soddisfazione di vedere avanzare le cose? Sentiamo Ruth Dreyfus.
Mi sembra che sono stati tutti e due sentimenti, no? Perché realmente era preparata a essere consigliera federale, era la candidata ufficiale del partito e solo era questo di un gioco malizioso dei borghesi che hanno fatto ostacolo. Sì, aveva voglia di essere consigliera federale, ma anche una capacità di continuare la sua lotta come consigliera al Parlamento. E poi, non solo nel Parlamento, si deve riconoscere che Christiane aveva una forza incredibile di mobilizzare le donne. E questo mi sembra che deve rimanere, non solo di mobilizzare, ma anche di fare progressare la causa delle donne.
Il primo sciopero femminista del 1991 fu opera sua.
Esattamente, sì. Veniva da una operaia della Vallée de Joux, tutta l'organizzazione, tutta questa mobilizzazione, tutto il simbolo del sole, del color pink, tutto questo era realmente la sua iniziativa. Era molto creativa anche nel discorso politico, nella mobilizzazione.
Personaggio sicuramente carismatico, lo diceva anche lei, influente, forse insieme a Franco Cavalli era rappresentante di un'ala dura del Partito Socialista che non è più così forte. Che segno ha lasciato, a parte quello che abbiamo detto, nel PS e nella politica federale in generale?
Era femminista, questo sì, e ha fatto tanto per la causa delle donne. Abbiamo cominciato con lei, era una figura importante della revisione dell'AVS, no? Che ha dato alle donne realmente diritti che non avevano prima. Era una specialista anche dell'assicurazione sociale. Mi sembra che questi sono realmente i campi dove ha marcato l'istoria della Svizzera.
A Christian Brunner si deve, lo abbiamo detto, il primo sciopero femminista, 91, da allora molti passi avanti sono stati fatti, ma forse non abbastanza. C'è una particolare coincidenza, proprio questa mattina a Bühl una manifestazione femminista si sta svolgendo per ricordare tutto quello che c'è da fare ancora contro il femminicidio dopo il caso di Epagny.
Sì. Sì, sì, per Christian Brunner era qualcosa che era sempre sull'agenda, no? Delle cose da fare, proteggere anche i diritti delle donne contro la violenza. Lei era una giurista, no? Un'avvocata e ha difeso anche casi individuali. E vorrei dire qualcosa di più, come femminista. Non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa solo a livello delle leggi o del lavoro di mobilizzazione, di presa di coscienza, era realmente anche promuovere donne, individuale, promuovere le donne nel lavoro sindacale, darle il coraggio di agire. Una a una, direi, promuovere le colleghe, le compagne anche a fare per esempio candidatura per posti politici. Realmente promuovere le donne a tutti i livelli era la sua missione.
L'ex consigliera federale Ruth Dreyfus, nel ricordo della sua compagna di lotte, Christian Brunner. E abbiamo appena evocato questa mattina a Bühl, c'è stata una marcia per ricordare la vittima del femminicidio di Epagny, una donna di 39 anni che è stata uccisa sul suo luogo di lavoro dal marito che aveva denunciato per violenza. Una vicenda che secondo i movimenti femministi deve spingere le autorità a colmare i ritardi. Lucia Montini.
Évidemment, l'une des choses aussi qui se passe chez nous en dehors de l'enquête.
Dopo quanto è successo, una riflessione è d'obbligo, aveva commentato il procuratore friburghese Fabien Gasser dopo il tragico fatto. L'inchiesta dirà cosa non ha funzionato nella vicenda di Epagny, ma al di là di quel singolo caso, per chi si occupa delle violenze di genere, molto resta da fare.
Non abbiamo solamente 14 casi di femminicidi quest'anno in Svizzera, abbiamo anche 5 tentativi, almeno è quello che abbiamo visto noi come femministe nei media, forse sono ancora di più.
A parlare è Aude Spang del collettivo Sciopero Femminista. Il suo movimento rivendica da tempo misure più forti per prevenire e impedire i femminicidi.
Abbiamo rivendicato delle misure particolari di parlare di violenza sessista e sessuale nell'educazione, di fare più prevenzione, ma di avere anche ad esempio un osservatorio delle violenze, perché al momento i numeri che abbiamo sono solo numeri attivisti, che c'è una vigilanza fatta ma da militanti. Serve anche una linea telefonica 24 ore su 24, che è una cosa che ci è stata promessa per il 25, che adesso è stata rimandata e non sappiamo esattamente quando veramente arriverà. E in generale ci vogliono centri di accoglienza, di emergenza, con posti in sufficienza, perché spesso è un problema, e avere professionisti che sono formati e possono fare un aiuto anche terapeutico.
La pensa allo stesso modo Julia Mayer dell'organizzazione non governativa Brava. In Svizzera, dice, non si fa per niente abbastanza. I femminicidi vengono trattati come casi singoli e non come un problema strutturale che va trattato a diversi livelli. Prevenzione, protezione, centri di accoglienza e consulenza, per tutto questo mancano ancora i finanziamenti. E un altro elemento molto importante è la procedura penale che non risponde ancora alle esigenze delle vittime. Manca ancora, insomma, una strategia sul piano nazionale e cantonale che affronti il problema, impegnando anche i mezzi finanziari necessari.
Passiamo al maltempo che ha colpito la Svizzera negli ultimi giorni. La situazione sta migliorando in Ticino, Oberland Bernese, Vallese. La corrente sta tornando in diverse località vallesane, ma sono ancora molte le località che invece sono isolate dal mondo a causa delle forti nevicate. Tra queste Zermatt e Saas-Fee. Ancora chiuso invece il tunnel del San Gran Bernardo. Ma sentiamo per gli aggiornamenti Paola Latorre.
Una nevicata da record, quella che si è abbattuta ieri sul Vallese centrale. L'Associazione Svizzera dei Rischi Naturali rileva che il record precedente per il mese di aprile risale al 1976. Molte valli e villaggi sono rimasti senza corrente, ma la situazione sta tornando alla normalità. Ci sono diverse località ancora isolate dal mondo, tra queste Saas-Fee e Zermatt, dove il collegamento ferroviario con Visp è interrotto, lo rimarrà almeno fino alle 3 di questo pomeriggio e non ci sono trasporti alternativi. Il servizio navetta del tunnel del Sempione, riaperto questa mattina poco prima delle 7:30, è stato nuovamente chiuso a causa del traffico intenso per poi tornare operativo in tarda mattinata. Ancora chiuso il tunnel del Gran San Bernardo a causa di una valanga. Oggi non sono previste precipitazioni in Vallese, ma la situazione resta comunque tesa perché se domenica dovesse piovere più del previsto, nel sud del cantone si produrrà un forte deflusso dovuto allo scioglimento della neve. Precipitazioni eccezionali ieri anche nell'Oberland Bernese, dove 3.400 famiglie sono rimaste senza corrente. L'azienda elettrica BKW ha comunicato che sta lavorando affinché i collegamenti siano ripristinati entro la fine della giornata. Forti precipitazioni ieri anche in Ticino, il Verbano è esondato ed è stata diramata un'allerta per la Val Bavona, ma fortunatamente non ci sono stati particolari disagi. La pioggia però tornerà già a partire da domani, in particolare su Valle Maggia e Locarnese.
Intanto la società Navigazione Lugano ha chiuso 4 pontili, 2 sul Verbano e 2 sul Ceresio. Sul Lago Maggiore il maltempo ha innalzato il livello dell'acqua e a Tenero il pontile è inagibile per sempre per questo motivo. Insomma, sull'altra sponda la fermata di Magadino è stata spostata a Vira Gambarogno fino a nuovo avviso. Nel contributo di Pervin Cavaccioglu sentiamo qualche spiegazione in più anche per i 2 pontili nel Sottoceneri.
A Magadino la società Navigazione Lugano, che gestisce la tratta Locarno-Magadino, parla di un guasto tecnico. Il direttore Simone Bianchi chiarisce.
Il pontile di Magadino ha 2 cerniere vetuste in ghisa. Noi abbiamo fatto produrre queste cerniere sostitutive, ma non sono arrivate per l'inizio della stagione. Per motivi prudenziali, in accordo e di concerto con l'Ufficio Federale dei Trasporti, abbiamo deciso di porlo temporaneamente fuori servizio.
Per quanto tempo rimarrà chiuso?
Un'indicazione precisa non la posso dare. A noi i pezzi sono stati promessi per la fine di questa settimana, cioè della settimana entrante di Pasqua, e quindi ci auguriamo poi in qualche giorno di riuscire a ripristinare il pontile e il suo funzionamento. La fermata l'abbiamo spostata provvisoriamente a Vira Gambarogno. Anche la comunità tariffale Arcobaleno è stata informata e darà le informazioni agli utenti.
Sul Ceresio ci sono 2 pontili pure chiusi, quello di Maroggia e quello del Grotto dei Pescatori, chiusi anche qui perché non si può garantire la sicurezza. Ancora il direttore Simone Bianchi.
Quello di Maroggia era già chiuso da tempo, quello dei Pescatori l'avevamo già chiuso, l'Ufficio Federale la scorsa settimana era da noi, perché i contatti sono comunque frequenti e eravamo oggetti di quelli che sono gli abituali audit che vengono fatti, e abbiamo approfittato dell'occasione dell'inizio della stagione per discutere questi problemi proprio de visu, perché erano proprio nel nostro cantiere.
Il futuro di questi due pontili, che sono parzialmente privati e che con il tempo sono stati usati sempre meno, dovrà essere discusso con i proprietari.
E siamo alla pagina estera. Vi abbiamo riferito questa mattina dell'incontro tra Donald Trump e della premier italiana Giorgia Meloni e della conferenza stampa, insomma, dei due. Bene, in questa stessa conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti è tornato a puntare il dito contro il governatore della Federal Reserve, la banca centrale americana, Jerome Powell, ritenuto responsabile del rialzo dei tassi di interesse.
I don't think he's doing the job. He's too late and I'm not happy with him. I let him know it and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me.
Non sono contento del suo lavoro, è troppo in ritardo. Se volessi farlo fuori, sarebbe fuori molto velocemente, ha detto in sostanza il presidente americano in quello che molti hanno definito un attacco all'indipendenza della banca centrale americana. Ma però andiamo al cuore del rimprovero di Trump. Powell sarebbe responsabile del rialzo dei tassi di interessi? E così lo chiedo a Marzio Minoli della nostra redazione economica.
Sì, buongiorno. Beh, no, perlomeno non in questo momento. Guardiamo le obbligazioni del Tesoro americano a 10 anni. Sono passate da un rendimento del 3,9% al 4,5% in pochi giorni, quei giorni convulsi dei dazi da imporre a praticamente tutto il mondo e poi al dietrofront di Trump con la pausa di 90 giorni per la loro applicazione. L'aumento di questi rendimenti è importante perché le obbligazioni a 10 anni sono quelle che fanno da punto di riferimento per poi determinare tassi di interesse, ad esempio delle ipoteche, ma anche dei prestiti per acquistare un'automobile, così come quanto un'azienda dovrà pagare di interessi per raccogliere capitale. Questo aumento dei tassi è quindi dovuto piuttosto alla grande incertezza innescata dalle politiche economiche attuate da Donald Trump.
Ecco, ma allora perché la Fed non abbassa i tassi di interesse, forse anche solo per contrastare questo aumento di cui hai parlato?
Beh, il mandato della Fed è chiaro: promuovere il massimo impiego e mantenere la stabilità dei prezzi. Dunque, l'economia degli Stati Uniti negli ultimi anni è andata piuttosto bene e la disoccupazione è tutto sommato stabile attorno al 4%. Le preoccupazioni dunque arrivano dal fronte dell'inflazione, la quale nel mese di marzo è al 2,4%, quindi ancora sopra l'obiettivo del 2% voluto dalla Fed, ma un'inflazione che potrebbe rialzare la testa a causa dei dazi minacciati da Trump. Un fatto quindi che porta Jerome Powell ad essere prudente nel tagliare tassi di interesse nel pieno rispetto del suo mandato.
Ecco, sono anni che Donald Trump attacca, minaccia di destituire Jerome Powell. Anche ieri Trump ha detto, lo abbiamo sentito all'inizio, che se vuole lo può, diciamo, licenziare anche subito, ma è così, lo può fare.
Cominciamo a dire che il governatore della Fed viene nominato dal presidente degli Stati Uniti con l'accordo del Senato. Powell quindi è stato nominato da Trump stesso. Lo può destituire? Beh, dal punto di vista legale la questione è complessa, in quanto non è mai successa una cosa del genere. È prevista una possibilità, ma un eventuale licenziamento, chiamiamolo così, del governatore della Fed può avvenire solo per manifesta incapacità o cattiva condotta, cosa che non è il caso. Qui la questione è politica, non comportamentale. Il tema centrale, comunque, è il fatto che l'indipendenza della Fed rischia di essere minata. E questa indipendenza è sempre stata un punto molto importante, anche perché la banca centrale statunitense è percepita anche come un baluardo di indipendenza dalla politica. Dovesse cedere, la credibilità della Federal Reserve sarebbe seriamente compromessa a livello mondiale, con conseguenze difficili da prevedere, e creerebbe un precedente pericoloso anche per le altre banche centrali, la maggior parte delle quali sono indipendenti dal potere politico.
Le spiegazioni di Marzio Minoli della nostra redazione economica. E gli Stati Uniti sono pronti a ritirarsi dalle discussioni per una pace in Ucraina. Perlomeno questa è la clamorosa dichiarazione rilasciata stamani in Francia dal segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante il presidente Trump avesse promesso di riportare la pace in Ucraina nel giro di 24 ore. Allora, che cosa sta capitando veramente? Lo chiediamo a Piero Grabeck, redazione Esteri.
Gli Stati Uniti hanno fissato una sorta di ultimatum alle parti in conflitto. Lo ha detto chiaramente il segretario di Stato Rubio stamane a Parigi prima di salire sul suo aereo.
So we need to determine very quickly now, and I'm talking about a matter of days, whether or not this is doable.
Dobbiamo stabilire molto in fretta ora, nel giro di qualche giorno, cosa sia fattibile nelle prossime settimane, se no noi abbiamo altre priorità sulle quali focalizzarci. Eppure lui stesso ha confermato che gli incontri di ieri sono stati positivi per stabilire un approccio comune su come fermare la guerra.
We had a good meeting yesterday. I thought the French, the British, the Germans were very constructive.
I partner francesi, britannici e tedeschi sono stati molto costruttivi e utili. Li ringraziamo. Speriamo di avere un nuovo incontro la settimana prossima per raccogliere risposte più precise sui progressi, ma non continuerà all'infinito. Il presidente Trump sarebbe dunque disposto a rinunciare all'ambita pace, senza spiegare cosa veramente non starebbe funzionando nelle trattative. Sul terreno la Russia continua con la propria lenta avanzata e con i bombardamenti sulle città ucraine. L'Ucraina invece sarà a Washington tra una settimana per mettere veramente a punto l'accordo sui suoi minerali rari a cui ambiscono gli Stati Uniti. Non si conoscono i dettagli di questa concessione di Kiev per gli aiuti militari ricevuti dalla precedente amministrazione Biden. Pare però confermato che l'Ucraina non otterrà nuove garanzie di sicurezza dall'amministrazione Trump contro gli attacchi russi.
Attacchi russi sull'Ucraina che sono proseguiti anche nelle ultime ore con decine di feriti, 70 solo a Kharkiv, colpita da missili e droni proprio in mattinata. Questa nuova ondata di raid russi ha riguardato nella tarda serata di mercoledì anche Dnipro, un importante polo industriale dove sono state distrutte infrastrutture civili, tra cui condomini e scuole. Il bilancio attuale è di 3 morti, tra cui una bambina, e di 30 feriti. Sul posto c'era il nostro collaboratore Cristiano Tinazzi, sentiamo il suo reportage.
Ci troviamo sul luogo di uno degli attacchi compiuti dai droni di fabbricazione iraniana lanciati dai russi sulla città di Dnipro verso le 10 di mercoledì sera. Qui c'è un cratere. Fortunatamente il drone è esploso nel centro di un parcheggio, ma tutto intorno ci sono delle case alte 15-20 piani e c'è anche uno studentato universitario che ospita sfollati provenienti dalle zone sotto occupazione da parte russa. Ovviamente i vetri sono tutti saltati, ci sono stati feriti e dobbiamo registrare qui 2 morti, poteva essere però una strage. Verso sera, poco prima di andare a dormire, è iniziato l'attacco aereo, ci racconta Sasha. All'inizio sentivamo i droni volare nel cielo. Il suono dei loro motori proveniva da una certa distanza, ma le esplosioni erano comunque molto forti. Poi abbiamo iniziato a sentirne uno avvicinarsi sempre di più, fino a che è proprio passato sopra le nostre teste. Un rumore assordante, stridulo, un'esplosione tremenda. Le finestre sono saltate e si vedeva chiaramente il fuoco divampare qui sotto. Tutti sono vivi e stanno bene, ma per quanto ne so ci sono state persone gravemente ferite qui vicino e una ragazza è morta. La polizia, i vigili del fuoco e le ambulanze sono arrivati molto rapidamente. Da quello che ho potuto vedere, il drone è caduto proprio vicino al parco giochi. Gli chiediamo che cosa pensa degli attacchi dei russi. Male, solo male. Vengo dai territori occupati, sono di Kherson, e già so cosa hanno fatto i russi a noi ucraini. Incontriamo una coppia che sta entrando nello studentato universitario. Eravamo qui ieri. C'è stato un impatto, un'esplosione diretta. Ha letteralmente sventrato il muro, ha distrutto tutto, i vetri, ogni cosa. È stato terribile, davvero molto spaventoso. Però grazie a Dio alla fine è andato tutto bene, non è successo nulla di grave. Siamo vivi e questo è importante.
E con questo contributo si termina il radiogiornale. Vi lascio lo sport, un buon pomeriggio.